tempo dello spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tonina.
Un disastro ambientale che ha causato morte, paura, incertezza fra gli abitanti della Val Bregaglia. Parliamo dell'enorme frana che si è staccata il 23 agosto dal Pizzo Cengalo e che continua a scendere a più riprese lungo la valle. Buongiorno da Paolo Tonina, ben ritrovati a Tempo dello Spirito.
Buongiorno anche da Luisa Nitti. Sì Paolo, oggi parliamo di questa frana in Val Bregaglia, questo enorme disastro ambientale. Ci sono strade chiuse, ponti interrotti, paesi isolati ed evacuati. Nei giorni scorsi Paolo, tu sei stato proprio in quelle zone. Quale situazione hai trovato?
Tra Bondo e Vico Soprano ci sono molti sfollati e poi soprattutto c'è un clima di paura e di incertezza per il proprio futuro. Alcune piccole aziende sono state travolte dalla colata di fango, c'è chi dovrà ricominciare forse la propria vita altrove. Io ho incontrato in particolare la pastora riformata Simona Rauch, che da 10 anni svolge il suo ministero in Val Bregaglia. La sua stessa famiglia è legata a quel territorio, suo padre e sua madre abitano buona parte dell'anno a Bondo e Simona sta facendo un grande lavoro di cura pastorale tra gli sfollati e coloro che non possono ancora rientrare nelle case.
Ho cercato di stare con la gente, ho vissuto da vicino le loro emozioni, che poi un po' sono anche le mie emozioni, perché tra le persone che sono scappate c'erano anche i miei genitori, i miei zii, comunque la mia gente di Bondo. Io sono legata non solo professionalmente a Bondo ma anche personalmente, quindi è chiaro che ho vissuto anch'io questo alternarsi di emozioni e di sentimenti insieme a loro molto molto da vicino.
Alcune persone di Bondo costrette a lasciare le proprie case sono state ospitate qui a Vico Soprano.
Sì, ci sono state, ci sono tuttora alcune donne anziane di Bondo e anche alcune famiglie che da alcuni giorni vivono qui a Vico Soprano, che si incontrano per strada e che cercano di vivere questo tempo qui a Vico Soprano. Con una parte di loro avevo già un contatto da prima, le ho cercate al centro sanitario di Bregaglia quando erano lì e poi le ho incontrate anche successivamente in questi giorni, quasi quotidianamente. È stato un evento improvviso, drammatico, che ha cambiato da un momento all'altro la situazione per tutto il paese di Bondo e adesso anche delle frazioni di Spino e Sottoponte.
Pastora Simona Rauch, in questi giorni lei incontra molte persone che sono state costrette a lasciare le proprie case. Quale atmosfera si respira? Come stanno queste persone anche da un punto di vista emotivo?
Naturalmente è una cosa difficile da dire per gli altri. Io posso dire quello che sento, stando con loro, sento, percepisco delle cose, sento che c'è tristezza per la casa che hanno dovuto lasciare, per le loro cose, per le loro galline, i loro animali, per una vita insieme, cioè per una comunità che adesso non c'è più, sono uno da una parte, l'altro dall'altra, per questo Bondo che conoscevamo tutti e che vivevamo fino a pochi giorni fa e che in questo momento non c'è più, quindi c'è tristezza, poi c'è paura naturalmente, c'è uno stato d'allerta, cioè viviamo in allerta e anche questo stanca alla lunga, perché noi lo sappiamo, la paura è una reazione positiva, però non si può rimanere allerta per giorni e giorni, questo stanca.
E quali altri sentimenti percepisce tra le persone che va a trovare?
C'è anche riconoscenza, incontro e vedo anche riconoscenza per il fatto che siamo ancora in vita. Noi sappiamo che non è stato così per tutti, che ci sono state 8 vittime, e quindi vedo e sento anche questo, riconoscenza per il fatto che siamo in vita. Credo che sono qui per ascoltare quelli che possono parlare, che possono raccontare, perché ci sono anche persone che non trovano ancora le parole per dire quello che sentono e forse anche per intuire dietro i silenzi una parte del loro vissuto, stare con loro, aiutarli forse anche a trovare queste parole, quando verranno, e anche forse ad ascoltare insieme una parola che ci viene da altrove, perché in questa situazione naturalmente si sono sentite tante parole, ci arrivano tante parole anche da fuori e ci fanno anche bene. Poi però ogni tanto abbiamo bisogno anche di silenzio per ritrovare un po' di noi stessi e forse anche di metterci all'ascolto noi di una parola che ci venga da fuori, che ci dia forza, coraggio, speranza.
Simona Rauch, pastora in Valbregaglia, è stata nostra ospite questa mattina a Tempo dello Spirito. Ci ha raccontato del suo lavoro a favore della popolazione di Bondo, paese che è stato totalmente evacuato a causa della frana che ha colpito la Valbregaglia.
La nostra puntata di Tempo dello Spirito prosegue ora con una pagina dedicata al tema protestantesimo e libertà. In quest'anno dedicato al cinquecentenario della Riforma, abbiamo chiesto ad alcuni teologi e storici di aiutarci a capire alcune parole chiave del protestantesimo.
E oggi quindi è con noi il professor Fulvio Ferrario, decano della Facoltà Valdese di Teologia di Roma, che ci parla del tema della libertà secondo i riformatori del XVI secolo.
È una delle parole più affascinanti del linguaggio umano, profumata di autenticità e di futuro. A milioni sono morti per la libertà, ancor di più hanno lottato per essa. Tutti la desideriamo. Soprattutto, secondo Paolo, quello di Gesù è un messaggio di libertà, un cammino di liberazione dalla sudditanza a forze che si oppongono alla pienezza dell'essere umano. Si tratta in sostanza di condividere qualcosa dell'essere di Gesù. Egli è libero dalla paura, dalla superstizione, dal conformismo. In un certo senso Gesù è libero anche dalla religione, intesa come ideologia di potere spirituale e non solo. Per Gesù la libertà non è uno stato mentale da raggiungere mediante qualche tecnica di meditazione, bensì un modo di stare davanti a Dio e insieme agli altri. L'espressione più caratteristica della libertà del predicatore di Nazareth è la sua disponibilità nei confronti delle donne e degli uomini che incontra e che chiama a condividere frammenti della sua vita. Li guarisce liberandoli dalla malattia, li consola liberandoli dall'angoscia, li critica liberandoli dal culto di se stessi, li perdona liberandoli dal senso di colpa. Questo ha voluto dire e fare la Riforma protestante. Il più grande profeta della libertà cristiana del XVI secolo è senz'altro Lutero, il quale su questo tema ha scritto una delle frasi più famose della storia occidentale. Il cristiano, egli dice, è un libero signore sopra ogni cosa perché Cristo lo ha liberato da tutte le realtà malefiche che abbiamo menzionato. Di più, Cristo libera chi crede dall'ansia per la propria salvezza, rivelando un Dio di grazia che si preoccupa di noi molto più e molto meglio di quanto facciamo noi stessi. Proprio per questa ragione, prosegue il riformatore, il cristiano è servo di ogni donna e di ogni uomo. La sua libertà, come quella del suo Signore, consiste nella possibilità di dedicarsi al prossimo mediante opere buone. È importante distinguere con precisione l'idea biblica e protestante di libertà da quella attuale. Nel nostro linguaggio, essere liberi vuol dire essenzialmente vedere moltiplicati i propri diritti. Più diritti ho, più sono libero. C'è spazio anche per i doveri, certo, ma essi costituiscono in questa visione il necessario limite della libertà. Secondo la Bibbia e la Riforma, libertà significa, invece, comprendere e svolgere il nostro compito nei confronti degli altri. Al centro non ci sono i miei diritti, la mia autonomia, bensì la mia relazione con le altre persone, il mio compito. Il significato biblico di libertà è molto vicino a quello della parola moderna responsabilità. Cristo, afferma la Riforma, ci libera per rispondere all'appello che viene dalle altre persone e dalla società. Ciò richiede tuttavia donne e uomini capaci di decisioni consapevoli. Per questo il protestantesimo è stata una delle matrici dei movimenti di emancipazione del mondo moderno. Il tentativo che riappare sempre di nuovo di mantenere donne e uomini sotto la tutela di qualche autorità politica o religiosa, più o meno infallibile, soffoca la vocazione autentica delle persone. La fede evangelica lotta anche per una libertà fatta di diritti, considerandola una condizione perché donne e uomini possano svolgere il servizio al quale sono chiamati. Il movimento di liberazione dei neri d'America, ad esempio, si è intrecciato fin dall'inizio con il messaggio biblico. Certo, nemmeno il protestantesimo è sempre stato fedele a un simile programma. Anch'esso ha temuto, a volte, che troppa libertà potesse far male. Ma la libertà non è mai troppa. Proprio quando abbonda, essa suscita il desiderio di una libertà ancora maggiore. Il messaggio di Gesù libera dalle paure infantili, dal narcisismo che ci vuole onnipotenti e ci mette in cammino con le altre e con gli altri.
Il teologo Fulvio Ferrario, ospite oggi a Tempo dello Spirito, ha approfondito il legame fra la riforma protestante e la libertà. Ma la libertà non è solo una prospettiva umana, esiste evidentemente anche una libertà di Dio. Ed è di questo che ci parla oggi il pastore Antonio Di Passa nella meditazione biblica che ascolteremo fra poco.
Sì Paolo, il pastore Di Passa commenta oggi alcuni versetti tratti dall'Evangelo di Matteo. Nessuno di noi può sapere come e quando Dio nella sua libertà si manifesterà al mondo. Si tratta quindi di essere vigili, dicono questi versetti di Matteo, di stare pronti ad accoglierlo.
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, buongiorno. Tutti noi abbiamo già giocato a nascondino. Chi è di turno chiude gli occhi e conta, mentre gli altri corrono a nascondersi. Uno, due, e poi chi ha contato dice pronti o no arrivo. Nel Vangelo di oggi è Gesù che dice all'umanità, pronti o no, arrivo. Gesù afferma che tornerà sulla terra con grande potenza e gloria. Come nel gioco, c'è un conto alla rovescia, fino al suo ritorno, per realizzare il suo regno. Ascoltiamo il testo che si trova nel Vangelo di Marco, al capitolo 13, i versetti dal 32 al 37.
Quanto a quel giorno e a quell'ora, nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo. Neppure il Figlio, ma solo il Padre. State in guardia, vegliate, poiché non sapete quando sarà quel momento. È come un uomo che si è messo in viaggio, dopo aver lasciato la sua casa, dandone la responsabilità ai suoi servi, a ciascuno il proprio compito, e comandando al portinaio di vegliare. Vegliate, dunque, perché non sapete quando viene il padrone di casa, se a sera o a mezzanotte, o al cantare del gallo o la mattina, perché venendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Quel che dico a voi lo dico a tutti, vegliate.
Nel discorso di Gesù la parola chiave è vegliare. Pronti o no, Gesù arriva, non ci ha abbandonato. Veglia e svegliati, ci dice Gesù. La parola greca per vegliare è mandare via il sonno. Nessuno può vigilare e dormire allo stesso tempo. Stare in guardia e dormire. Francesco d'Assisi diceva che molte persone sono spiritualmente addormentate. Il mondo cristiano oggi sembra caduto in un profondo sonno. Dormire è una metafora per uno stato di impreparazione. Molti non si interessano di cosa accade del mondo. Dicono che vada pure in rovina. Giona dormiva nella barca. Gesù rimase addolorato per il sonno dei suoi amici al Getsemani. Nella parabola delle vergini, cinque persero l'incontro con lo sposo perché erano addormentate. È tempo però di stare svegli sulla giustizia, sulla pace e sull'amore per il mondo perché Cristo torna. Vegliare perché la notte sta passando è la condotta saggia del servo fedele, perché la sua venuta sarà in attesa, come un ladro nella notte. Egli verrà e non ci sarà tempo per prepararsi. Adesso è il nostro tempo. O sei pronto prima della sua venuta o non lo sarai più. E questo è il tempo per svegliarsi dal sonno dell'indifferenza. Egli torna, che tu sia pronto o no. Gesù dice anche «veglia e prega». Ci possiamo chiedere che nesso ha la preghiera con il ritorno di Cristo. Gesù non ci avrebbe invitato a pregare se ciò non fosse importante. La preghiera è il respiro della fede, è familiarità e dialogo con Dio. Se rimaniamo in contatto con Lui ogni giorno, non diventeremo credenti insensibili e sonnacchiosi. I primi cristiani pregavano affinché Gesù tornasse. Dicevano «Maranatà, torna presto, Signore Gesù, metti fine alla sofferenza e all'odio». Volevano che Cristo tornasse per mettere fine al male. E noi? Cosa diciamo quando preghiamo? Non dovremmo forse pregare come loro? Pregare affinché il suo regno si adempia significa volere il bene dell'umanità. Incontrare Cristo non significa giudizio e condanna, bensì giustificazione e riscatto, giustizia e pace. Per questa liberazione la Chiesa prega con passione. Il Signore torna e vuole trovarci svegli e operosi. Che fare mentre aspettiamo il suo ritorno? Sederci e girarci i pollici? Molti cristiani nel primo secolo l'hanno frainteso così e l'Apostolo Paolo scrisse: «Chi non lavora non deve mangiare». Un cristiano veglia e opera come se il Signore tornasse oggi, portando la parola di vita, sfamando gli affamati, vestendo chi è nudo, confortando chi è nel lutto, rallegrandosi con chi è nella gioia. Come nel gioco di cui parlavamo all'inizio di questa conversazione, Gesù ci dice: «Pronti o no, io arrivo». Non è tempo di dormire spiritualmente. Maranatà, vieni presto, è la preghiera della sua Chiesa. Per questo la nostra attesa è vigile e operosa.
In chiusura di questa meditazione biblica che oggi è stata tenuta per noi dal pastore Antonio Di Passa, diamo spazio alla segnalazione di alcuni appuntamenti previsti per la settimana che si sta aprendo nelle chiese riformate di lingua italiana. Le voci sono di Natascia Gamba e di Paolo Sesana.
In programma Locarno, in questa settimana, diverse manifestazioni pubbliche in occasione del 500° anniversario della Riforma protestante. Venerdì 15 settembre alle ore 18 viene inaugurata l'esposizione sulla Riforma presso il Castello Visconteo. Sabato 16 settembre alle 9 presso il Palazzo dei Congressi di Muralto, tavola rotonda su Lutero e la Riforma a sud delle Alpi. Nella stessa giornata alle ore 20 fiaccolata con partenza dal Castello Visconteo. Domenica 17 settembre culto ecumenico alle 15 nella Chiesa di San Francesco.
L'Associazione Musica in Chiesa organizza un concerto a Lugano, questo pomeriggio alle ore 17, presso la Chiesa Riformata in Viale Cattaneo 2. Nell'ambito della rassegna Musica e Riforma, Padre, Figlio e Spirito Santo. Musiche di Bach, Viviani, Handel. Guido Guidarelli alla tromba e Giulio Mercati all'organo.
Studio biblico e incontro di preghiera a Lugano. Martedì 12 settembre alle ore 20 presso la Chiesa Evangelica Battista in via Dufour 13.
Conferenza a Sondrio. Venerdì 15 settembre alle ore 17 in via Malta 16. Il professor Dario Cosi, docente di storia delle religioni e religioni del mondo classico all'Università di Bologna, parlerà sul tema «Il velo delle donne nelle religioni. Velare, svelare, rivelare».
Fra pochi istanti sulla rete 1 della nostra radio la trasmissione Chiesa in diretta presenta un servizio su Locarno, città della Riforma. Nel prossimo fine settimana un programma di manifestazioni pubbliche ricorderà il ruolo della città nell'ambito delle celebrazioni per i 500 anni della Riforma protestante.
e il settimanale evangelico Segni dei Tempi, in onda domani dopo l'infonotte, presenta un incontro con Simona Rauch, la pastora riformata della Val Bregaglia, che presta il suo aiuto agli sfollati dopo la frana che ad agosto ha devastato quel territorio.
E con questi annunci siamo arrivati a conclusione del nostro appuntamento. Da Luisa Nitti e Paolo Tognina un cordiale saluto. Vi aspettiamo domenica prossima a Tempo dello Spirito. Non mancate.